Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi. Onoriamo, ringraziamo il Signore, esprimiamo la nostra gratitudine per il grande dono che ci dà. È sempre l'incontro privilegiato con il Figlio di Dio, con il Risorto. Dal Santo Vangelo secondo Marco. Capitolo 3, versetti 7-12. Gesù intanto con i suoi discepoli si ritirò presso il mare e lo seguì molta folla dalla Galilea, dalla Giudea e da Gerusalemme, dall'Idumea e da oltre il Giordano e dalle parti di Tiro e Sidone. Una grande folla, sentendo quanto faceva, andò da lui. Allora egli disse ai suoi discepoli di tenergli pronta una barca a causa della folla, perché non lo schiacciassero. Infatti aveva guarito molti, cosicché quanti avevano qualche male si gettavano su di lui per toccarlo. Gli spiriti impuri, quando lo vedevano, cadevano ai suoi piedi e gridavano: «Tu sei il Figlio di Dio». Ma egli imponeva loro severamente di non svelare chi egli fosse.
Parola del Signore.
Ecco, sono andato a riprendere in mano un libro che abbiamo guardato, almeno alcuni di noi, anzi siamo partiti da questo libro di Paolo Sacchi, Gesù e la sua gente, forse alcuni di voi ce l'hanno. Ecco, che è molto istruttivo, anche nella prima parte, per i problemi che rimangono non facili per noi, cioè il problema del rapporto con la legge che emerge nelle discussioni con i farisei, eccetera. Qui mostra le varie aree, ecco, le varie idee, comprese quelle che forse influiscono in modo maggiore o spiegano meglio anche la posizione stessa di Gesù, che è quella enochica, non solo, quella essenica, ecco, eccetera, dove la legge di Mosè era ignorata e dove viene accettata solo nel secondo secolo avanti Cristo, creando diverse correnti, eccetera. Ma comunque non c'è da stupirsi di, ecco, in questo quadro delle diverse approcci, delle diverse concezioni rispetto alle norme della legge mosaica in particolare, o delle applicazioni. C'è un aspetto interessante in tutta quest'area essenica, è la centralità a un certo punto nella morale dell'amore. Anche qui sentiamo un'eco molto vicina agli accenti del Vangelo, agli accenti dell'insegnamento di Gesù. Era solo per dire, appunto, non c'è solo questo, naturalmente, ecco, e quindi può essere utile richiamarlo. Vi lascio subito la parola sul brano di oggi. Non ci sono temi forse completamente nuovi, ecco, c'è un'insistenza, ecco, sulla attrazione di Gesù e anche sul tema del segreto messianico, come si dice, o del Messia nascosto. Di nuovo torna nell'ultima battuta.
Mi ha colpito come inizia questa pericope di oggi, perché ieri i versetti finali parlavano del consiglio che che tengono contro Gesù per farlo morire. E oggi c'è una accentuazione di quanta folla va da lui, molta folla, addirittura che si deve spostare con la barca, altrimenti lo travolgono. Quindi questa differenza mi ha richiamato al Vangelo di Giovanni. Venne tra i suoi non l'hanno accolto, ma a quanti lo hanno accolto ha dato potere di diventare figli di Dio. E il rifiuto di Gesù è l'accoglienza dei tanti e dei lontani. E poi l'altra cosa che mi ha colpito, questo verbo gettare, il versetto 10, cosicché quanti avevano qualche male si gettavano su di lui per toccarlo. Questo gettare, che si può vedere qui in modo materiale, ma poi io l'ho visto anche in modo spirituale, mi ha richiamato Pietro, prima Pietro, la prima lettera di Pietro 5:7. Riversando, umiliatevi dunque sotto la potente mano di Dio affinché vi esalti al tempo opportuno. Qui dice la nuova traduzione riversando, io avevo in mente gettando su di lui ogni vostra preoccupazione, perché egli ha cura di voi. E poi c'è anche il Salmo 55, gettate in lui ogni vostra... Adesso ve lo leggo, che poi non, anche qui è cambiato, ma io l'avevo in mente così. Affida al Signore il tuo peso ed egli ti sosterrà. Io avevo in mente getta sul Signore il tuo affanno. Ecco, e poi l'ultima cosa, questa espressione veramente, il fatto del segreto messianico, bisogna andare alla fine di Luca e dopo la morte che si può dire veramente, il centurione dice veramente costui era figlio di Dio.
Un parallelo che mi era venuto e che non so neanche se sia legittimo comunque, è rispetto a questi spiriti impuri a cui viene ordinato severamente di non svelare quella che è la verità, tu sei il figlio di Dio. E mi è venuta in mente la lettera di Giacomo al capitolo 2, dove si dice, al versetto 19, tu credi che c'è un Dio solo, fai bene, anche i demoni lo credono e tremano. Perché cosa ci coglievo di parallelo? Ci coglievo che il sapere una cosa non vuol dire automaticamente testimoniarla, è come l'annuncio va fatto con la testimonianza dell'amore che c'è dietro a questa verità che tu dici, dirla senza, essendo però nel male, non solo non va fatto, ma è proprio dannoso, non serve.
Una prima cosa che mi colpiva è molto evidente, appunto nei primi versetti, i nomi di tutte le regioni, da cui c'è, dice dalla Galilea, dalla Giudea, da Gerusalemme, dall'Idumea, cioè da oltre il Giordano, da Tiro e da Sidone, cioè comprende tutta la... come dire, i punti cardinali sud, est, nord, e quindi è come appunto che Gesù, questa attrazione, Gesù è al centro, in un certo senso può sembrare, fa pensare a veramente il punto di attrazione di tutta la terra e di che tipo di umanità, appunto di un'umanità. Il greco usa dei termini molto, molto forti, perché appunto dice quello che viene tradotto in italiano, e quanti avevano qualche male si gettavano su di lui, e quanti avevano, cioè, mastigas, cioè flagello, cioè delle... Sì, tra l'altro è un termine che appunto nella 70 richiama Isaia, Isaia 50, canto del servo, quando al versetto 6, anche qui l'italiano probabilmente traduce dall'ebraico, dice: ho presentato il mio dorso ai flagellatori, la 70 dice: ho dato il mio dorso ai flagelli, usando questo termine. E poi ancora il verbo corrispondente è usato da Giovanni nella Passione, quando Pilato consegna Gesù appunto alla folla, che preferisce Barabba a Gesù, dice appunto che lo fece flagellare. E quindi veramente la scena è questa, di questo uomo che attira a te tutta questa folla malata, sofferente, afflitta, che guarisce. E direi che appunto incomincia in un certo senso poi anche subito dopo la preparazione dei discepoli a continuare questa opera.
Ma io aggiungo solo una piccola cosa, che questo verbo appunto del versetto 9, trigosi, ricorre anche nel capitolo 5, 30, quando la donna tocca Gesù e Gesù dice: chi mi ha toccato? E i discepoli dicono: ma tutti ti schiacciano e tutti ti toccano e tu vuoi sapere chi ti ha toccato. Cioè, a me mi colpiva perché appunto tutti, insomma, quelli che credono, tutti possono toccare Gesù, però c'è un tocco che alcuni appunto rubano la potenza del Signore, cioè ci sono tocchi e tocchi, cioè nella vita spirituale. Io soprattutto mi riferivo alla preghiera, insomma. E poi è un verbo, quindi che adesso io non avevo le concordanze, però mi pare che ritorna anche alla Passione. Ci sarà, cioè adesso qui Gesù dice: preparatemi un'altra barca in modo che non mi schiaccino, ma ci sarà un momento in cui Gesù si lascerà schiacciare per noi.
Il Vangelo di Marco non ci riporta il contenuto, non ci riporta in realtà nessun dialogo del Signore con il Satana quando era nel deserto. Non si parla neanche di tentazioni, in realtà si dice che era nel deserto, si dice che era tentato da Satana, ma non viene riportato il dialogo qui, che però conosciamo da altri due evangelisti. Questa scena che oggi leggiamo, se ce la figuriamo e la volessimo definire in termini moderni, potremmo dire una scena di fanatismo nei confronti di Gesù. E tutta questa gente che accorre perché sente che Gesù, mi immagino io, sentendo ciò che faceva, si può sottintendere sentendo che faceva miracoli, tanto che qui Gesù sembra circondato da una folla che è una corte dei miracoli, sembrano tutti malati, sembra che chi lo segue siano tutti malati, e evidentemente lo seguono per avere fin qui Gesù non ha ancora insegnato, almeno non si, forse certamente aveva già insegnato, ma però non è riportato nessun contenuto di discorso, solo più avanti, e quindi chi lo segue è per i suoi prodigi. E mi chiedo se anche questa non sia stata una sorta di prova per Gesù, una sorta di prova. Mentre vediamo che Gesù, qua si dice che voleva a disposizione una barca, forse ogni tanto per andare di là dal mare. Più avanti vediamo che lui insegna dalla barca mentre la folla sta sulla riva. Però ci sono altri passi in cui Gesù ogni tanto dice andiamo di là per avere riposo. Per avere riposo lui e i suoi discepoli da questo grande affanno di sequela. E sebbene non sia riportato nessun pensiero di Gesù, però ci sono le sue parole. Lui sgrida gli spiriti immondi severamente perché non lo manifestassero, perché loro lo sanno che lui è il figlio di Dio. E quindi, insomma, questo rimprovero non mi sembra una finta, perché tanto poi sappiamo che loro lo dicono lo stesso e Gesù diventa famoso con quel titolo, ma mi sembra proprio una risposta una risposta a una tentazione di successo, come se questa fosse quello che Marco non riporta nelle tentazioni, è qui. Cioè lui, Gesù, ha questo grande successo di taumaturgo, e però non vuole che la sua missione diventi popolare per questo. Popolare, cioè lui il figlio di Dio, solo per questo. Sappiamo che la sequela di Gesù, quella vera, che lui vuole, è la sua imitazione. Chi vuol venire dietro a me, rinneghi se stesso, prenda la sua croce e mi segua, cioè mi segua nella via della redenzione, nella via della redenzione del mondo attraverso l'umiliazione.
E anche a me ha sempre colpito questo silenzio del Signore richiesto prima ai demoni e anche ai miracolati e anche agli apostoli dopo la trasfigurazione. E mi sembrava proprio che questa divulgazione, la non divulgazione della sua persona, ha la sua radice nel secondo Isaia 42:1-4. E Matteo, mi ha aiutato Matteo a capire perché il Signore vuole questo silenzio. Abbiamo visto prima questa grande manifestazione della sua potenza, la folla che è trascinata verso di lui, e per contro il Signore, l'avevamo già sottolineato, ma questa volta mi ha colpito di più perché appunto Matteo mi ha aiutato a capire perché questo silenzio del Signore. E intanto in questi tre capitoli abbiamo già dei punti di Isaia precisi, quindi ci sta un po' seguendo Isaia nelle sue profezie. Quindi ecco il mio servo, che è il mio prediletto, nel quale mi sono compiaciuto, e non contenderà, né griderà, né si udrà nella piazza la sua voce, la canna infranta non spezzerà, non spegnerà il lucignolo fumigante finché abbia fatto trionfare la giustizia e nel suo nome spereranno le genti. Sembrava questo che fosse il significato. È chiaro questo il segreto messianico, stiamo ancora valutando che cos'è, perché il Signore ancora in Marco soprattutto si è sottolineato questo silenzio. E Gesù in un passo a un certo punto chiede a Pietro e agli apostoli, ma la gente chi dice che io sia? Sembra che il Signore voglia un po'. E Pietro nella risposta dice: tu sei il Cristo, il Figlio, e impedì a loro di non dire niente ancora a nessuno. Quindi stiamo valutando, insomma, pian piano questo silenzio.
Vediamo se c'è qualcun altro.
No, stavo leggendo E il, sempre Marco, il capitolo 16, il versetto, gli ultimi versetti, dice: e disse loro: andate in tutto il mondo, proclamate il Vangelo a ogni creatura. Chi crederà e sarà battezzato sarà salvato. E poi dopo dice: questi saranno i segni che accompagneranno quelli che credono. Scacceranno i demoni, parleranno lingue nuove. Cioè, la cosa principale è la proclamazione del Vangelo al mondo. E poi dice, e poi questa proclamazione sarà accompagnata da questi segni. In questo inizio di Marco si corre il rischio di che i segni siano la cosa più importante. Invece è la proclamazione del Vangelo, della buona notizia, la cosa importante.
Sì, mi collego a quello che ha appena detto Stelvio, perché infatti al versetto 38 del capitolo precedente lui dice: andiamocene altrove nei villaggi vicini, perché io predichi anche là, per questo sono venuto. E qui dunque qui è scritto che la folla, sentendo quanto faceva, andò da lui. Quindi non è un sentendo quanto diceva, ma quanto faceva. Quindi i gesti e i miracoli attirano di più. Però è anche vero quello che Gesù aveva detto precedentemente: non sono i sani che hanno bisogno del medico, ma i malati. Quindi le persone si accostano per essere guarite prima.
Sì, sì, appunto. C'è è possibile che questo sia, come dice Matteo, ecco, che citando Isaia, spieghi la proibizione, o alcune proibizioni che noi troviamo qui nel Vangelo di Marco, per esempio la guarigione del lebbroso, non deve dire niente a nessuno, ma c'è qualcosa di più, perché in particolare la proibizione ai demoni è spiegata, è detto in modo esplicito, qui è presupposto, ma già prima l'abbiamo visto, la proibizione ai demoni è perché lo conoscono. E c'è un segreto da mantenere. E l'impressione è che qui ci sia. Se Gesù voleva star nascosto, poteva evitare di fare tutta la sua attività, di fare tutti i suoi miracoli. Ma qui la scena, ecco, che presenta Marco è quella di una enorme fama e attrazione di Gesù. Addirittura sul piano fisico, tanto che Gesù è preoccupato, sembra questo, per la sua incolumità fisica. Tenere una barca pronta, perché qui non lo schiacciano, non dice che l'ha usata, però insomma dice di averla pronta, che non si sa mai. Mi sembra che tutta la scena è quella di una enorme, un enorme magnetismo, una enorme capacità, un'attrazione fortissima di Gesù e della sua qualità sovrumana, delle sue capacità, ecco, di guarigione, oltre che dell'insegnamento. In questo quadro c'è una tensione molto forte con quello che dice ai demoni, e io continuo a pensare che non è perché sono i demoni, cioè non è che fa tacere i demoni perché lo dicono i demoni, non devono dirlo i demoni, lo devono dire altri. Ho sempre sentito ripetere questo, ma non sono convinto di questo, non mi sembra che sia fondato. È preoccupato perché lo conoscono, e gli altri non lo conoscono veramente. Gli altri non lo conoscono ancora veramente, perché c'è un segreto, e mi ha soccorso di nuovo andando a leggere il libro di Paolo Sacchi, andando avanti, lui fa la storia di Gesù, dove il mistero del Messia, cioè il fatto che il Messia per natura sua è nascosto, è un attributo fondamentale del Messia celeste, del Messia enochico, che è chiamato il giusto, l'eletto, è chiamato il figlio dell'uomo, che è stato creato da Dio prima della creazione del mondo, che Dio ha creato e nascosto, e che poi deve rivelarsi, ecco, deve mostrare i giusti. Cioè questa idea è possibile che sia presente e che rifletta questo fatto. Tu sei il figlio di Dio, che è un titolo, qui mi pare un titolo divino, no? È un titolo, non è un titolo semplicemente del messianismo davidico, anche lì c'è l'espressione figlio di Dio, ma è un altro significato. Tu sei il re di Israele, tu sei il figlio di Dio, ha un altro senso. Qui il figlio di Dio è dovuto al mistero della sua dimensione divina, della sua capacità. Quindi il demonio sa chi è, e per questo deve tacere, perché Gesù è il Messia nascosto. Da un lato, Paolo Sacchi sostiene questo, che non è che Gesù voleva star nascosto, perché se voleva star nascosto poteva farlo, non fare i miracoli. Vuole mostrare che lui è il Messia nascosto, è un altro tipo di Messia. E ho trovato, non so se sia questa l'idea, e per esempio nel Vangelo di Giovanni, che è molto interessante, quando il Vangelo di Giovanni parla del figlio dell'uomo ci sono molte esplicitazioni rispetto a quello che diciamo sul figlio dell'uomo, perché in Giovanni è molto chiaro: il figlio dell'uomo è colui che è disceso dal cielo, nessuno è salito al cielo, sono il figlio dell'uomo. Il figlio dell'uomo è colui che fa il giudizio universale, perché Dio gli è il padre, gli ha dato di fare il giudizio perché è il figlio dell'uomo, il capitolo quinto. Ma c'è anche quel passo, il capitolo settimo, forse ricorderete, sono i versetti dal 25 in avanti, Giovanni 7, 25 in avanti, in cui c'è la folla che dice, ecco, che sia lui il Messia. Però c'è un'obiezione che la folla stessa dice: ma il Messia, quando verrà, nessuno saprà dove è, mentre costui sappiamo di dov'è. Qui c'è un'idea: il Messia, quando verrà, la sua origine è nascosta, nessuno saprà, mentre lui sappiamo di dov'è. Ed è interessante anche la risposta che Gesù dà: ah sì, voi sapete di dove sono, eppure non conoscete da dove io vengo. Mi sembra che dica così dopo, insomma. Cioè è interessante anche questo aspetto, cioè l'essere nascosto, se si segue questo ragionamento, questa è un tratto della sua divinità, diciamo, cioè della sua origine, che per natura sua è nascosta, che viene rivelata naturalmente, ma Gesù si vuole presentare come colui che è un Messia diverso, un Messia, è il Messia nascosto, il Messia celeste. I demoni lo sanno, gli uomini no, e per questo li fa tacere. Poi c'è probabilmente anche l'altro aspetto che avete anche di nuovo sottolineato, cioè il problema che Gesù proibisse anche a quelli che guarisse a volte di andarlo a dire. C'è anche il problema della fama, molto probabilmente, è che Gesù cioè non può più entrare in città e quindi sta fuori perché tutti lo accorrono a lui. Forse ci sono ambedue gli aspetti, ma l'impressione è che la proibizione ai demoni abbia una qualità diversa rispetto alla proibizione che dà ai guariti. Invochiamo ogni bene e la salvezza. Nel nome del Figlio di Dio diciamo: ascoltaci, Signore.
Ascoltaci, Signore. Per la Chiesa, perché, come abbiamo chiesto nella preghiera, sappia annunciare al mondo la gioia della salvezza portata da Gesù risorto, preghiamo.
Ascoltaci, Signore.
Da ieri sera è cominciata la Pasqua ebraica. Preghiamo per tutto l'Israele di Dio, in particolare per chi
abita nella terra di Israele, perché sia per loro una Pasqua di luce e di conversione al bene. Preghiamo. Preghiamo per tutti coloro che hanno in mano il potere politico-economico, perché aprano gli occhi e la mente per vedere le necessità degli umili e degli indifesi. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
Preghiamo per le folle, per i milioni di persone che soffrono e piangono, per la miseria, per la violenza, per la malattia della testa, del corpo, per la solitudine, perché il dolore che li unisce alla passione di Gesù li consoli e sentano la vicinanza della salvezza portata da Lui. Preghiamo.
Ascoltaci.
Una preghiera per Alberto e Carla Cantini, che oggi ricordano l'anniversario del loro matrimonio, per tutta la loro famiglia. Preghiamo.
Ascoltaci.
Una preghiera per i preti, i sacerdoti di qui della nostra, delle nostre parrocchie, e per che il Signore li conforti e li sostenga nel loro ministero. Preghiamo.
Preghiamo per la nostra fedeltà alla vocazione di intercedere per tutti, per tanti flagelli che colpiscono l'umanità, e sono sempre più gravi. E poi volevo pregare in particolare per le famiglie divise, e per chi soffre di più, per chi è offeso di più nella sua umanità, sensibilità, insomma. Preghiamo.
Per tutti i nostri familiari, secondo i bisogni di ciascuno in questo momento, preghiamo.
Ascoltaci, Signore.
Ascolta, Dio, la nostra preghiera e dona il conforto e la pace a tutti i più poveri e i più miseri in questo mondo. Per Cristo nostro Signore.
Amen.